Innanzitutto, il Ficoldea è benvenuto a psicoterapeuta, docente di psicologia e cicli di vita presso l'università si sente di Milano di Focca, perché non ho voce naturalmente. È direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia e psicoanalitica dell'adolescenza e del giovane adulto a Giada nella Paolo, trattando da anni ragazzi con personalità anche sociali e psicopatiche. Tra le sue pubblicazioni, Ruoli affettivi e psicoterapia del 2009 e La vera storia di Babbo Natale, perché non diciamo la verità ai bambini, con Michele Natolini, 2011. Con noi Benedetta Bergini degli Innocenti, psichiatra e psicoanalista, membro associato della Società Psicoanalitica Italiana, docente Università di Firenze, e Massimo Socoe, procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Il libro sottoposto oggi alla nostra riflessione, Senza paura, senza pietà, sottolinea l'età dell'adolescenza, quando l'infrazione delle regole può essere semplicemente l'espressione di una crisi legata al processo di crescita e l'esigenza di assumere un ruolo, un comportamento più autonomi e più efficaci. In alcuni giovani, tuttavia, questa fisiologica tendenza alla perdizione si orienta in una direzione antisociale che può minare sia l'equilibrio del processo di sviluppo sia la condizione di un'incompatibilità natura. Si tratta di ragazzi che travalicano la normale progressività adolescenziale e che hanno comportamenti più gravi, più violenti, che diventano prevaricazioni e reati. Ci si interroga diffusamente su quali possano essere le cause e i fattori che concorrono a tali comportamenti. La risposta del testo è quella di prendere in considerazione non solo il singolo, ma anche gli stili relazionali, familiari e sociali, senza perdere di vista il periodo, il percorso evolutivo specifico dell'adolescenza, spiegandoci cosa c'è alla base di questi comportamenti antisociali, e i possibili metodi di intervento. E io poi ho preparato un po' di domande perché lì mi è interessato fortemente, ma lascio dopo. Darei la parola a
Buonasera a tutti, ringrazio Anna Benedetti per averci dato di nuovo questa occasione di essere qui a leggere per non dimenticare, a presentare un bel libro, un libro interessante per il suo cornice, contenuto, radici psicoanalitiche, ma anche credo interessante un po' per tutti. Il mio compito stasera non sarà quello di introdurre il libro nel dettaglio, perché nessuno lo può fare meglio di Alfio Maggiolini. Questo libro è il prodotto di 20 anni di lavoro di un gruppo che ha fatto ricerca, studio e trattamento nella gestione appunto degli adolescenti antisociali nell'ambito del Nino Paolo, che è questa ormai famosissima organizzazione milanese che è stata fondata da Fornario, appunto, che era uno psicanalista in cui lavora e ha lavorato Pietro Pollice Armeni, di cui appunto Alfio Maggiolini dirige una parte dell'organizzazione della psicoterapia. Quello che vorrei fare molto brevemente, prima di lasciare la parola a loro, è semmai evidenziare l'importanza di parlare di questo argomento e vedere un po' come ne parla il libro, cogliendo così un po' impressionisticamente alcune aree che, come dicevo, mi sembra che vadano al di là del problema, dell'interesse e dei contenuti relativi al trattamento degli adolescenti antisociali. Beh, intanto quello che mi è piaciuto molto di questo libro è che è un libro che pone molte domande e, come vedrete, penso sia nella presentazione di stasera che poi se qualcuno vorrà andare ad approfondirlo leggendolo, sono domande che aprono altre domande. E questo trovo che sia una delle caratteristiche migliori di un libro, cioè di non saturare la curiosità ma di aprire nuove prospettive. Le questioni fondamentali che questo libro pone sono quelle che hanno a che fare con un'area molto ampia di soggetti e di istituzioni interessate al problema dell'antisocialità adolescenziale, a partire dall'istituzione famiglia, all'interno della quale si pongono le radici e i presupposti poi per questa evoluzione patologica, ma come vi potete immaginare tutte le istituzioni che si occupano della salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza, e poi come ci dice chiaramente anche il fatto che stasera sia qui presente con noi il procuratore del Tribunale dei Minori, le istituzioni che si occupano di giustizia minorile e poi anche eventualmente quelle penitenziarie. Come vi dicevo, è un libro che pone molte domande, comincia proprio con le domande cardini, e per esempio chi sono questi adolescenti? E soprattutto, dobbiamo guardare a questi adolescenti come degli adolescenti malati o soltanto come individui cattivi, che hanno una sorta di cattiveria, di distruttività di base? E quindi, come si diventa adolescenti antisociali? Che possiamo dirla molto più semplicemente con una questione annosa che tutte le dottrine filosofiche e psicologiche hanno trattato, che è quella se cattivi si nasce o si diventa. È una questione spinosa quella del cattivi si nasce o si diventa, perché diciamo che intorno a quest'area si è sempre strutturata negli anni una specie di dicotomia, cioè se l'aggressività sia in qualche modo qualcosa che rappresenta una specie di istinto naturale con cui nasciamo, no? E per cui l'aggressività è qualcosa che ricerca semplicemente un altro per cui scoprirla, o se invece non si possa pensare all'aggressività come intanto qualcosa che ha anche una funzione strutturante, per esempio l'identità personale, l'identità di genere, l'identità sociale, ma che in qualche modo ha una sua cornice relazionale e viene modulato da come si costruiscono le relazioni nel corso della vita. Quindi, come diceva Bowlby, che è stato uno psicanalista che ha strutturato la teoria dell'attaccamento, i bambini nascono in qualche modo con una predisposizione relazionale verso l'altro, nascono già competenti relazionalmente. Se poi diventeranno buoni o cattivi, questo dipenderà da come sono stati trattati, a cominciare dall'ambito familiare. Quindi posso già dire, come voi potete immaginare, che questo libro poggia, diciamo, pensando all'aggressività anche di questi adolescenti, su questo secondo orientamento, cioè a pensare che la distruttività non è soltanto qualcosa di innato, ma è qualcosa che ha a che fare con le relazioni che abbiamo con l'ambiente. E a proposito di aggressività e di trasgressività, un altro problema nel relazionarsi con questo quadro patologico è che si parla di qualcosa che si pone come lungo un continuum, è come l'estremo di un continuum. Sappiamo tutti che se c'è una caratteristica che tutti gli adolescenti hanno è la trasgressività. Tutti gli adolescenti sono trasgressivi. La trasgressività è qualcosa che spinge in avanti la vita dell'adolescente, che gli permette di completare quel processo di separazione e individuazione cominciato nei primi anni della vita, gli consente di portare in fondo la separazione dai genitori, di individuarsi come persona e, come dicevo prima, anche di costruire gli elementi fondanti della propria identità di genere e poi del proprio rapporto col mondo. Potremmo dire che gli adolescenti antisociali sono all'estremo opposto di questo continuo, cioè sono situazioni in cui, come Alfio Maggiolini poi ci mostrerà, queste caratteristiche di trasgressività non solo sono maggiori quantitativamente di quelle di un adolescente normale, ma tendono ad assumere una caratteristica rigida, cioè non sono più un'oscillazione di un certo ciclo della vita che risente anche dell'impatto dell'ambiente, ma tendono ad irrigidirsi e a diventare comportamenti ripetitivi e stereotipati che poi portano alla trasgressività anche nell'ambito delle leggi, e quindi alla punizione, alla detenzione e così via. Quindi è molto importante capire che, come dire, non si può essere superficiali nel parlare di questo tema, in genere credo quando si parla delle vicende umane, ma questa è un'area in cui non si può essere superficiali, e quindi bisogna tenere in mente, questo libro lo fa vedere molto bene, che bisogna sapere andare a guardare tutti i contesti in cui, diciamo, questo tipo di adolescente comincia a costruirsi o a distruggersi a seconda delle situazioni. Vi faccio un esempio: se noi pensiamo alla trasgressività adolescenziale, dobbiamo pensare per esempio quanto i contesti culturali possono influenzare il nostro parametro, no? Fra la trasgressività adolescenziale e quella che poi diventa un vero e proprio comportamento antisociale, punibile penalmente. Ma un esempio che è anche un esempio non tanto estremo. Pensate per esempio che tutti sappiamo che negli ultimi 5-6 anni, per esempio in Turchia, lo Stato si è molto delaicizzato e le leggi che via via sono state fatte sono sempre più influenzate da una certa orientamento a punire comportamenti che sono ritenuti come dire, punibili da parte di certe credenze religiose. E quindi, per esempio, è diventato punibile baciarsi in pubblico, no? Che è la cosa che in Italia da noi i ragazzi non potrebbero pensare di non poter fare. Quindi potremmo anche immaginarci che in Turchia la trasgressività adolescenziale può diventare antisocialità semplicemente mettendo in atto un comportamento che da quel momento in poi viene stigmatizzato attraverso l'immissione di norme che non sono state evidentemente condivise. Un'altra cosa importante, sempre nell'ambito di quello di cui sto parlando, è tenere conto, sempre parlando di contesto, che perché gli adolescenti antisociali, come dire, sono così molesti? In fondo anche qui siamo su un continuo, tutti gli adolescenti sono un po' molesti, perché gli adolescenti tendono a esteriorizzare qualunque cosa non riescano a contenere dentro. Quindi conflitti, disturbi, disagi vengono esteriorizzati, messi sull'esterno. Quindi proiettati sull'altro, proiettati sull'ambiente. In qualche modo Jamais chiamava lo spazio del mondo, diciamo, circostante all'adolescente, lo spazio psichico allargato dell'adolescente, proprio per questa caratteristica. Quindi, se noi vogliamo capire gli adolescenti antisociali, questo il libro ce lo dice molto bene, non possiamo prescindere dall'andare a studiare con attenzione tutti quelli che sono gli ambiti nel quale l'adolescente cresce, si sviluppa e ha rapporti. Quando parliamo di adolescenti antisociali e di trasgressività degli adolescenti, dobbiamo tenere in conto molti fattori. Questa trasgressività adolescenziale è qualcosa che può mettere di per sé gli adolescenti in condizione di diventare antisociali o di compiere reati. Voi pensate a quante situazioni nel mondo sfruttano queste caratteristiche degli adolescenti. Sappiamo che ci sono state dittature come quella cilena e quella argentina che sono riuscite ad eliminare quasi un'intera generazione di adolescenti, perché gli adolescenti sono stati in prima linea, cioè i primi, no, a contrapporsi alla dittatura. Sono stati praticamente carne da macello nelle due grandi guerre. Però la trasgressività dell'adolescente può essere una straordinaria risorsa. Come Alfio Maggiolini ci dirà quando ci parlerà, spero, del cuore del loro intervento, del cuore concettuale dell'intervento che loro hanno studiato e messo in atto e modellizzato per trattare questi adolescenti, perché se non ci fosse la trasgressività adolescenziale non avremmo avuto per esempio il 68, ma non avremmo neanche mai avuto quella spinta poderosa nella musica, nella letteratura, nella pittura che ha la mente adolescente, no? Che è il momento della massima plasticità del cervello e della massima potenza. Quindi capite come a volte il confine fra un'evoluzione positiva, uno sviluppo adattativo o anche particolarmente positiva e creativa, e invece, no, il virare verso una scelta delinquenziale, o peggio ancora, verso la morte, possa essere estremamente sottile in questa età della vita. Una cosa importante che ci dice anche questo libro, quindi, è come è importante andare a vedere cosa succede all'interno della famiglia, quali sono i ruoli familiari, no? Il primo contesto ristretto all'interno del quale l'adolescente cresce. Vedere i ruoli familiari, ma vedere anche che tipo di significato dà l'adolescente al genitore. E anche qui Alfio Maggiolini ci suggerisce una certa attenzione e un approfondimento quando ci dice che, per esempio, per un adolescente avere un genitore in carcere non è sempre necessariamente non avere più un genitore o non avere un genitore che può rappresentare un ruolo educativo, perché ci possono essere genitori detenuti che mantengono questo ruolo educativo nei confronti del figlio. E invece in altre situazioni, quando per esempio il genitore compie azioni aggressive, distruttive nei confronti della famiglia, nei confronti della madre, perde questa funzione di sostegno nei confronti del figlio. Sono famiglie sempre multiproblematiche, sono famiglie dove spesso ci sono situazioni di degrado psicosociale, talvolta ci sono situazioni di dipendenza tossica, problematiche economiche, e quindi sono famiglie che in genere devono essere prese in carico insieme all'adolescente, altrimenti non si riesce a trattarli. Un altro aspetto molto importante sempre in quest'area così trovo affascinante dell'adolescenza è l'attenzione al ruolo svolto dal gruppo dei pari. Anche qui noi sappiamo che il gruppo dei pari è un elemento strutturante per gli adolescenti. Gli adolescenti escono dalla famiglia e cercano un gruppo all'interno del quale strutturarsi, identificarsi, riconoscersi, cambiano, come dire, lasciano, no, le regole, ma anche il sistema di norme, di punti di riferimento familiari per assumere quello del gruppo di riferimento. Questo succede ovviamente anche per gli adolescenti che poi diventano antisociali. In questi casi l'importanza di andare a vedere per esempio come funziona il gruppo per questi adolescenti, ci dice Maggiolini, è rilevante perché talvolta il gruppo può rappresentare una specie di attaccamento vicario che la famiglia non è riuscita a svolgere nei confronti dell'adolescente. Mentre in altri casi il gruppo può essere un gruppo collusivo e delinquenziale che potenzia invece gli elementi distruttivi che già sono in luce nell'adolescente. Come si, una volta che un adolescente è stato identificato come un adolescente antisociale, che cosa si fa? Lo si tratta come un adulto e quindi lo si sottopone a quelle che sono le norme di punibilità degli adulti, o lo si cura? E come lo si cura? Ecco, questo mi pare sia uno degli aspetti più interessanti del libro, più affascinanti del libro, e questo poi nel dettaglio lo lascio a Alfio Maggiolini di descriverlo, però qui davvero l'aspetto psicoanalitico mi pare che emerga nel mettere in evidenza come tutti sappiamo che la medicina ci insegna che se noi vogliamo curare un sintomo o una malattia dobbiamo conoscere l'agente patogeno. Quello che ci dice la psicanalisi è che ogni sintomo ha un significato che però deve essere come tradotto, deve trovare un interprete in grado di leggerlo. E questo ci dice anche Maggiolini quando ci dice che quello che è importante è capire il significato che il comportamento antisociale ha per ogni ragazzo. C'è una tradizione psicoanalitica su questo, ci sono dei bellissimi saggi di un psicanalista, è stato pediatra, Winnicott, inglese, sulla tendenza antisociale. Winnicott faceva una riflessione bellissima e diceva che la tendenza antisociale, nella tendenza antisociale noi non dobbiamo mai mancare di vedere la speranza, cioè che la tendenza antisociale può essere il tentativo di riparare qualcosa che è andato male nella prima infanzia, una perdita che non è stato possibile riparare, e che l'adolescente può cercare di riparare con questa modalità, cercando di riappropriarsi di qualcosa che non è l'oggetto effettivamente che ha perduto, ma che è uno spostamento rispetto all'oggetto perduto, qualcosa che non può più essere riavuto, ma che lui non ha ancora perso la speranza di poter riavere. E mi pare che nel modello diciamo di trattamento, che in parte ha un fondamento psicoanalitico ma che ha molti elementi di novità del Minotauro e del gruppo di Maggiolini, ci sia proprio il tenere in mente questo elemento della speranza e dell'importanza che c'è di lavorare con questi pazienti nell'identificare quelle che sono le loro risorse e aiutarli a portare avanti il loro progetto, identificare il loro progetto, la loro aspettativa e dargli le risorse per poterla portare avanti. E questo mi sembra un aspetto molto importante. Io mi fermerei e lascerei la parola.
Grazie. ringrazio molto per l'invito a parlare di questo libro, ringrazio per la presentazione. Vi riassumo sinteticamente alcuni contenuti e le ragioni un po' di questo testo, che nascono appunto da un'esperienza di lavoro di molti anni con ragazzi che trasgrediscono e ragazzi che entrano nel circuito penale, quindi che devono essere giudicati e che fanno poi un percorso all'interno del circuito penale a seguito del giudizio che ricevono all'interno del tribunale. Allora questa esperienza di incontro con centinaia, devo dire, di ragazzi, vent'anni, forse migliaia e migliaia di ragazzi che io e gli altri colleghi che collaborano con me abbiamo visto, abbiamo avuto un po' l'idea di come si può provare a lavorare con loro, come si può intervenire anche con l'obiettivo di aiutarli, ma non solo di aiutare loro, ma anche di ridurre il rischio delle recidive, cioè di ridurre il fatto che dei comportamenti possono essere ripetuti e cronicizzarsi. Intervenire in quest'ambito non è semplice da vari punti di vista, come psicoterapeuti, i pazienti che hanno questo tipo di caratteristiche sono pazienti sui quali in generale si ha poca speranza di intervento, perché sono ragazzi che non chiedono aiuto, non pensano di aver bisogno, non vanno da qualcuno a chiedere di essere aiutati, non pensano di avere un problema, ma pensano che siano gli altri a creare problemi a loro. Sono ragazzi che agiscono, cioè il loro disagio è messo in atto attraverso appunto i comportamenti, e quindi sono ragazzi che hanno difficoltà a mentalizzare, difficoltà a rendersi conto del loro mondo interno, a riflettere su di sé. Sono ragazzi che spesso mentono e quindi non si è mai sicuri di quello che ti raccontano, se sia vero quello che ti raccontano oppure no. Sono ragazzi spesso, non sempre, ma spesso appartenenti anche a classi sociali con un livello culturale non elevato e quindi con una non abitudine a una riflessione su di sé, sulle proprie motivazioni. Sempre di più in Italia sono anche ragazzi stranieri provenienti da paesi da Sud America, da Nord Africa, da paesi dell'est, quindi anche con approcci culturali alla formazione dell'identità, al modo di capire e di spiegare le proprie motivazioni, anche molto determinato da altri modelli culturali. Quindi tutte queste caratteristiche tendono a rendere molto difficile un approccio terapeutico con questi ragazzi, e spesso nel passato, quando si definiva o si individuava che un certo comportamento trasgressivo o anche un reato era espressione non di un comportamento occasionale ma di una vera e propria tendenza antisociale, quindi aveva a che fare con aspetti di personalità più strutturate, con condizioni diciamo più stabili, quindi non fortuite, quando si verificava questo tipo di situazione spesso si pensava che ci fosse poco da fare, che bisognasse tentare interventi forse educativi o di contenimento, ma che avessero poco obiettivi invece di tipo trasformativo. Un altro pessimismo deriva dal fatto che ci sono molti studi che dicono che l'ingresso soprattutto dei ragazzi, ma anche degli adulti, ma soprattutto dei ragazzi all'interno del circuito penale può avere degli effetti iatrogeni, cioè può peggiorare la loro tendenza antisociale, perché spesso una delle forme che viene in passato, ma anche ora, viene utilizzata per intervenire con questi ragazzi e metterli in certi posti insieme ad altri ragazzi più o meno con le stesse caratteristiche, e la tendenza antisociale per sua natura è una tendenza gruppale, i ragazzi tendono a commettere reati in gruppo, e se metto dei ragazzi che tendono a commettere reati in gruppo insieme ad altri ragazzi con le stesse caratteristiche, il rischio di un contagio, di un'amplificazione delle loro modalità di affrontare la realtà e di gestire i propri bisogni rischiano diciamo di moltiplicarsi in senso negativo. Quindi sia dal punto di vista penale sia dal punto di vista terapeutico c'è un certo pessimismo sulla possibilità di trattare questo tipo di situazioni. Fino a qualche decennio fa si pensava che forse l'unica possibilità era quella di fare un intervento di contenimento, di riduzione diciamo del rischio, e però con pochi obiettivi di trasformazione. Invece nell'esperienza nostra l'idea è che si possa fare qualcosa, che si possa intervenire con questi ragazzi, che si possa avere un obiettivo di cambiamento e di riduzione del rischio di recidiva, e che però per fare questo occorre mettersi in una certa prospettiva. Allora nel libro abbiamo cercato di riassumere un po' quali sono i presupposti che secondo noi sono importanti per poter lavorare, diciamo, in questa direzione, e come adulti a vari livelli, come educatori, come giudici, come procuratori, come assistenti sociali, come psicoterapeuti, vedere come gli adulti possono affrontare questo tipo di situazione. Allora, prima di dirvi un po' qual è l'orientamento, vi dico un po' brevemente chi sono questi ragazzi, perché è molto importante cercare di capire che caratteristiche hanno, quali sono le motivazioni o i fattori di rischio che sono alla base di questi comportamenti, per vedere poi sulla base del tipo di lettura che ne facciamo, del tipo di valutazione, di interpretazione che ne facciamo, vedere che tipo di proposta di intervento è possibile. Allora, si diceva giustamente che molti adolescenti hanno una propensione a trasgredire. Questo è successo sempre in ogni epoca, in ogni cultura. La trasgressione ha una dimensione anche evolutiva, però quando parliamo di ragazzi con queste caratteristiche di antisocialità, vuol dire che stiamo parlando di ragazzi in cui questa propensione a trasgredire, invece di essere al servizio della crescita, diventa un sintomo di una difficoltà a costruire un'identità sociale. Invece di costruire un'identità sociale, appunto costruiscono un'identità antisociale e non riescono a diventare persone adulte responsabili, o rischiano di non riuscire a diventare persone adulte responsabili. Quali sono le caratteristiche di questi ragazzi? Quali sono gli elementi che portano in questa direzione a deviare, diciamo così, quindi a produrre un'identità deviante? Ci sono molti fattori e gli studi sui fattori di rischio sono ormai molto, molto numerosi, quindi riusciamo ormai a sapere molto su cosa determina certi effetti. Non sempre, purtroppo, sapere cosa determina un problema serve a risolvere il problema. Molte volte capiamo perché le cose vanno in una certa direzione, ma non sempre capire perché le cose si sono determinate in questo modo serve a modificarle. Quindi la comprensione delle cause non è sempre, cioè è una premessa utile, ma non sempre è sufficiente per intervenire e modificare. Ma quali sono le cause? Ci sono intanto delle distinzioni da fare. Ci sono ragazzi che hanno comportamenti di tipo antisociale. Per comportamenti antisociali intendiamo comportamenti che sono appunto di trasgressione ripetuta, che spesso si esitano in reati, con tratti di personalità di un certo tipo, e questi ragazzi spesso manifestano questi comportamenti a partire dall'adolescenza, quindi con l'ingresso nella pubertà, grosso modo 13, 14 anni, poi dipende, diciamo, però più o meno a partire dalla pubertà incominciano ad avere una turbolenza, un disagio che si manifesta in una oppositività, in una trasgressività, in un'aggressività che diventa un elemento preoccupante per i genitori, per gli insegnanti e anche poi per le forze dell'ordine, per chi deve giudicare e deve controllare questi comportamenti. Alcuni di questi adolescenti sono adolescenti che non hanno avuto problemi da bambini, sono stati bambini abbastanza tranquilli, abbastanza regolari, che hanno avuto, diciamo, un percorso anche scolastico abbastanza così nella norma, e che poi proprio con l'ingresso nella pubertà incominciano a manifestare queste difficoltà. Però ce ne sono altri che sono invece adolescenti che sono stati bambini problematici, che hanno avuto comportamenti dirompenti, che quindi proprio quasi dalla nascita hanno avuto difficoltà ad autoregolare il sonno, ad autoregolare il rapporto con il cibo, ad autoregolare l'espressione delle emozioni, a regolarsi poi nelle interazioni con i genitori, ma anche poi all'asilo, a gestire le interazioni con i coetanei. Quindi in alcuni casi si tratta di bambini che hanno da subito manifestato problemi di questo genere, che poi, diciamo, progressivamente nel corso del loro percorso evolutivo, diciamo, proseguono in questo tipo di comportamenti fino ad arrivare all'adolescenza, in cui la forza fisica maggiore, la maggiore autonomia, le maggiori, diciamo, potenzialità fanno esplodere questo tipo di caratteristiche. Quindi abbiamo queste due tipologie che hanno in parte alla base fattori di rischio anche diversi. Gli studi più recenti dicono che in alcuni casi, soprattutto nei casi in cui c'è, diciamo, una appunto un inizio infantile, c'è spesso la combinazione di elementi interni e di elementi esterni, cioè del tipo di ambiente e delle modalità di cura, diciamo, da parte dei genitori. Elementi interni significa proprio quasi una predisposizione genetica, temperamentale, ad avere una difficoltà di autoregolazione. Bambini quindi difficili, bambini fragili, bambini che se non trovano un ambiente sufficientemente supportivo, capace di aiutare a regolarsi, loro che non sono capaci di regolarsi, se non trovano un ambiente di questo tipo, diciamo, allora veramente non imparano a regolare l'aggressività, a regolare l'impulsività, e questa difficoltà di autoregolazione poi esita in comportamenti di tipo antisociale. Però gli stessi studi dicono appunto che anche l'ambiente è fondamentale, perché ci sono casi in cui bambini che hanno queste difficoltà trovano un ambiente sufficientemente supportivo che progressivamente insegna loro l'autoregolazione, la capacità di gestire l'impulsività, e riescono ad avere uno sviluppo adeguato. O viceversa, ci sono bambini che sono sufficientemente capaci di autoregolazione e anche quando trovano un ambiente non molto adeguato, un ambiente in parte trascurante, qualche volta anche maltrattante, ma hanno una loro forza interna e quindi sono in grado, nonostante certe difficoltà ambientali, di crescere, hanno una resilienza, una capacità interna di farcela e di gestire le avversità e di continuare e di proseguire nel loro sviluppo nonostante le difficoltà ambientali. Invece quando abbiamo questa doppia incrocio fra tratti di personalità più fragili e un ambiente poco supportivo, il rischio di uno sviluppo di difficoltà successive è naturalmente molto più ampio. E poi si crea una sorta di catena, percorso, perché dipende poi dal tipo di scuola che incontrano, dipende dall'ambiente in cui vivono, anche l'ambiente, soprattutto in adolescenza, di residenza, cioè il tipo di quartiere, il tipo di cultura di gruppo dentro la quale si trovano immersi, ha sicuramente un'importanza centrale nel determinare, nel contribuire, non solo nel determinare, ma nel contribuire a questo sviluppo come un fattore che si aggiunge. Quindi diciamo abbiamo sicuramente percorsi diversi. Spesso situazioni familiari sono situazioni di tipo multiproblematico, situazioni familiari difficili per condizioni economiche, per fragilità dei genitori, per conflitti genitoriali, per varie ragioni che determinano, diciamo, sono tutti questi elementi che determinano poi un percorso difficile di questi ragazzi. Non solo, perché ci sono naturalmente anche ragazzi che abitano e si trovano a crescere, a svilupparsi in famiglie che sono molto adeguate dal punto di vista culturale, con buone risorse economiche, con genitori anche attenti, e che pure manifestano problemi di questo genere. Quindi non solo le famiglie di un certo livello socioculturale o di multiproblematiche hanno figli che possono avere percorsi di questo genere. In questo caso sono spesso le distorsioni psicologiche del modo di gestire i ruoli genitoriali, il ruolo di padre, il ruolo di madre, che determinano questi effetti. Il dibattito nella letteratura è molto ampio, se più colpa della mamma, del papà o degli amici, perché un ragazzo diventi così. È vero che ci sono da una parte, soprattutto nei ragazzi che sono stati bambini problematici, spesso la mancanza di cure primarie o una distorsione o come un'inadeguatezza delle cure primarie è un elemento particolarmente importante, quindi in questo caso spesso la mamma che, diciamo, se non è in grado di gestire un bambino difficile può poi determinare un effetto negativo nel percorso. E questo dato, tra parentesi, è molto importante perché ci sono degli interventi preventivi che sono stati studiati e messi in atto all'estero, ma anche in Italia, a Milano, a Roma, anche a Trento, interventi precocissimi con le mamme, con bambini piccoli, quindi mamme in difficoltà, spesso in condizioni psicosociali a rischio, e in questo caso con interventi di home visiting, quindi persone che vanno a casa, che vanno frequentemente, almeno un paio di volte a settimana, dalla nascita proprio, per un anno e mezzo, anche due. Se si riesce a fare questo tipo di intervento, si riesce davvero a dare una svolta alla modalità di relazione tra mamma e bambino, si aiuta a costruire una relazione di attaccamento adeguato. E quando si costruisce questo tipo di legame, quindi si aiuta appunto la madre a regolare i bisogni del bambino in modo adeguato, si vede che poi lo sviluppo procede in modo davvero più equilibrato. E ci sono studi, in Italia no, ma all'estero anche a 15 anni, 20 anni, 30 anni dopo, dove si vede che interventi così precoci mantengono un'efficacia anche a lungo periodo, quindi con minori comportamenti impulsivi, minori incidenti, minore abbandono scolastico, minore uso di sostanze, minori arresti, cioè quindi davvero un aiuto a costruire una personalità che diciamo è in grado di gestire certe situazioni in modo diverso e non incorrere in comportamenti a rischio come succede in altri casi. Beh, forse però conta anche il padre spesso conta più, conta anche nell'infanzia, ma conta spesso più in adolescenza, nella pubertà, questo confronto con il padre, perché questi ragazzi spesso hanno bisogno di qualcuno che li aiuti a costruire un'identità sociale, che significa ad avere un valore sociale, ad avere una prospettiva di futuro, ad avere l'idea di sé come qualcuno che vale, che può valere, che può avere valore nella vita. E quando questi ragazzi non hanno l'idea che ci sia qualcuno nella loro famiglia che può garantirgli questa identità sociale, questo valore sociale, qualcuno perché appunto magari il padre è assente oppure ha lui delle sue difficoltà personali perché ha problemi con l'alcol piuttosto che con le droghe, piuttosto che ha avuto problemi con la giustizia o per altri motivi, allora in questo caso il ragazzo pensa che deve essere da solo lui a costruirsi questo valore sociale, questa identità e appunto più delle volte cerca di fare da sé, cerca di rivolgersi al gruppo, di trovare supporto al proprio valore dentro il gruppo, cerca di andare a prendere il valore che non ha all'esterno, cerca di rubare il valore che non ha all'esterno, cerca di trovare valore proprio attraverso questi gesti appropriativi che sono quelli che i ragazzi compiono per appunto avere l'illusione di costruirsi una sorta di identità sociale. Quindi il gruppo conta anche perché serve a fare da supporto a questo tipo di progetto, a questo tipo di idea di crescita e di sviluppo. Ma che caratteristiche hanno questi ragazzi dal punto di vista della personalità, della riflessione sul fattore di rischio? In modo molto sintetico possiamo dire che sono ragazzi che appunto tendono a non avere paura, tendono a non avere pietà, tendono a non avere limiti, e quindi queste tre caratteristiche sono veramente caratteristiche importanti. Vuol dire che sono ragazzi spavaldi, ragazzi che fanno duri, vogliono fare duri, si presentano contro insensibili, qualcuno che appunto non ha paura di niente, ragazzi che non hanno senso di colpa, che tendono a non avere senso di colpa, a non avere empatia nei confronti dell'altro, nei confronti del dolore dell'altro, e a non avere appunto limiti, che significa agire impulsivamente, hanno poca capacità diciamo di regolare gli impulsi, li agiscono e prima agiscono e dopo pensano, molte volte spesso anche grazie all'uso di sostanze che accompagna in molti casi l'adolescente, in particolare questo tipo di adolescenti che hanno effetti di disinibizione sul comportamento, accentuano diciamo questo tipo di caratteristiche. Questi elementi di personalità si possono combinare variamente, ci sono ragazzi che sono solo un po' spavaldi, fanno solo un po' quelli grandiosi e pensano di essere superiori agli altri, e quando c'è solo questa caratteristica la prognosi è più favorevole, ragazzi che sono così e sono anche impulsivi, ma che hanno poi capacità empatica, sono capaci di legame, capaci di entrare in una relazione affettiva con l'altro, anche se poi possono agire aggressivamente e impulsivamente. E anche in questo caso si può pensare di provare a aiutare il loro percorso di maturazione. Le situazioni più difficili sono quelle in cui abbiamo una combinazione delle tre caratteristiche, quindi ragazzi che sono spavaldi, grandiosi, ragazzi che sono anche impulsivi e in più non hanno il freno etico, cioè non hanno l'idea del dolore dell'altro, l'idea non hanno la percezione del senso di colpa. E quindi quando abbiamo una combinazione di questi tre elementi, veramente l'intervento si fa difficile e il rischio di recidiva è molto più elevato e si può, secondo alcuni autori, quando abbiamo queste caratteristiche, davvero bisogna, la cosa più intelligente che si può fare è non avere speranze, cioè non avere illusioni, non farsi illudere sulla possibilità di cambiamento. Allora, se queste sono un po' le caratteristiche, la riflessione da fare invece è cosa possiamo fare, che tipo di intervento è possibile in queste situazioni. Allora parliamo di adolescenti, e parlare di adolescenti significa parlare di ragazzi che sono appunto in percorso evolutivo, e quindi forse a differenza degli adulti già il fatto che sia un percorso evolutivo ci può dare qualche speranza in più, perché possiamo ancora pensare di avere un margine, un po' di tempo, perché stanno ancora costruendo la loro personalità, stanno ancora manifestando il disagio in parte come sintomo di speranza, con l'idea di poter ancora, diciamo, chiedere qualcosa a qualcuno. Quindi forse anche con gli adulti, ma soprattutto con gli adolescenti, abbandonare le speranze ci sembra un'operazione, diciamo, non adatta. Bisogna provare e tentare appunto di produrre un cambiamento anche nelle situazioni che sembrano più difficili, in cui ci sentiamo come adulti rifiutati, ci sentiamo, come dire, dove sentiamo, cerchiamo la diffidenza rispetto al nostro intervento di qualcuno che non chiede aiuto, che non chiede di essere aiutato rispetto ai propri bisogni, all'idea di poter ricevere da un adulto un supporto alla loro crescita. Allora, in quale direzione conviene muoverci? Allora, sicuramente la prima risposta può essere una risposta che ha delle caratteristiche di reazione, e gli adulti normalmente si allarmano giustamente di fronte a questi comportamenti, e quindi la prima cosa che viene da fare è reagire. Se questi ragazzi non hanno paura, dobbiamo intimidirli, dobbiamo spaventarli per fargli avere un po' di paura, perché non ce l'hanno. Se questi ragazzi non hanno limiti, dobbiamo costringerli, o metterli in carcere, o metterlo comunque costringerli, mettergli i limiti che non hanno. Se questi ragazzi non hanno senso di colpa, dobbiamo dirgli che sono colpevoli, dobbiamo fare in modo che ci sia un processo di colpevolizzazione, dobbiamo dirgli: tu sei colpevole, sei giudicato colpevole di questo e di quest'altro. Allora, queste reazioni, questi tipi di interventi, come vedete, sono speculari le loro caratteristiche, è un modo per reagire alle loro mancanze e alle loro caratteristiche. Purtroppo questo tipo di risposta, che è giustificata come reazione rispetto al loro comportamento, dal punto di vista delle potenzialità di trasformazione è una risposta molto debole, cioè riesce a contenere ma non riesce a trasformare. Qualche volta addirittura rischia di avere un effetto di peggioramento, perché colpevolizzare, rinchiudere, spaventare, è più facile spaventare qualcuno che ha un po' di paura, ma qualcuno che vuole fare il duro, che si sente spaventato, e lo sanno gli insegnanti quando si trovano di fronte a dei ragazzi che sono un po' più incerti, allora diciamo una minaccia o una punizione ha un effetto, ma se hanno di fronte un duro, a volte l'idea di minaccia di una nota o di una sospensione o di qualcosa, l'effetto rischia di essere addirittura opposto, cioè di aumentare il livello di sfida del ragazzo nei confronti di questi interventi sanzionatori. Quindi questo livello di risposta è un livello di risposta che è sicuramente giustificato come reazione sociale, ma non ha basi in cui si possa dimostrare un'efficacia rispetto a produrre una trasformazione. Invece il nostro problema, il mio problema, il mio interrogativo è come faccio a cercare di cambiare questo percorso evolutivo, non solo a contenerlo e a evitare i danni, ma a produrre qualche cambiamento. Allora la seconda linea, diciamo, di riflessione è quella di dire: va bene, se questi ragazzi sono impulsivi, non hanno limiti, non sono empatici, non hanno senso di colpa, hanno questo tipo di caratteristiche, forse dobbiamo pensare a degli interventi che abbiano, diciamo così, una parola generica, una funzione rieducativa, e questa funzione rieducativa, che può essere esercitata educativamente ma anche terapeuticamente, potrebbe porsi proprio l'obiettivo di sviluppare queste capacità che non hanno, avere un'idea, diciamo, qui io cerco di sviluppare una capacità di controllo, di aumentare la loro capacità di gestione della rabbia, di aumentare la loro empatia nei confronti dell'altro, cercare di sviluppare queste capacità che loro non hanno. Quindi è un obiettivo di tipo rieducativo, non sanzionatorio, non, diciamo così, punitivo, ma di rieducazione, che non è solo una rieducazione in senso educativo, ma un'educazione con obiettivi di trasformazione dello stile di personalità. Questo tipo di intervento è sicuramente più efficace, soprattutto in età evolutiva, e quindi intervenire in questo modo, come assistenti sociali, come educatori, come psicoterapeuti, per cercare di produrre questo tipo di cambiamento, ha dei risultati. Però questo tipo di logica di intervento non è la logica più efficace e non è quella che seguiamo noi. Diciamo, non abbiamo un'altra idea ancora del lavoro e di cosa si può fare in questo tipo di situazioni. Perché questo tipo di prospettiva è solo parzialmente efficace? Perché questa prospettiva implica che se io incontro un ragazzo che ha queste caratteristiche e se io voglio ingaggiare in uno sviluppo di una capacità empatica, rendersi conto del dolore che ha prodotto negli altri, rendersi conto dei rischi che ha corso, mettendo in atto un certo tipo di comportamenti, rendersi conto che la sua spavalderia è legata alla sua fragilità, al suo senso fragile di sé, eccetera. Se devo fare questo tipo di operazioni, ho bisogno che un ragazzo mi dica, mi riconosca di essere sbagliato, riconosca che lui ha comunque qualche tipo di problema, ha un problema a controllarsi, ha un problema a diciamo, perché non è sufficiente, è cattivo, diciamo, quindi non è in grado di rendersi conto del dolore a procura agli altri, così via. Quindi io devo passare attraverso il fatto che un ragazzo si riconosca negativamente e riconosca una propria colpevolezza, una propria negatività. Questo tipo di, come dire, presupposto, che è auspicabile, molte volte è difficile da avere, è difficile, perché diventa un obiettivo finale, ma è difficile avere all'inizio qualcuno che possa dire d'accordo, entro un progetto terapeutico, entro un progetto di educazione, perché ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a gestire l'aggressività, ho bisogno di qualcuno che mi aiuti a capire il dolore che faccio agli altri, ho bisogno di capire che io appunto sto correndo dei rischi, eccetera, eccetera, ho bisogno di qualcuno che mi renda più sensibile, meno duro di quello che voglio essere. Questo, diciamo, chiedere questa domanda come base per l'intervento è qualcosa che in alcuni casi si può fare, in altri casi è molto difficile, perché dei ragazzi non vogliono, non entrano in questa prospettiva, vogliono essere duri, vogliono, hanno un loro modo di essere, ed è difficile che come presupposto accettino questa trasformazione dell'idea di sé. Allora c'è un'altra prospettiva ancora che noi stiamo seguendo e che ci sembra più utile, più produttiva e più efficace, e questa prospettiva è di valutare se all'interno del comportamento che noi abbiamo, che può essere un comportamento violento, può essere un comportamento appropriativo, può essere un danneggiamento, può essere un comportamento di trasgressione più o meno grave, ma comunque sono comportamenti agiti da questi ragazzi, noi dovremmo vedere non tanto quello che manca in questo comportamento, ma vedere qual è l'intenzione che c'è dietro, che tipo di intenzione esprime, quindi non tanto quanto dichiara l'impulsività, questo, quanto un furto, una rapina, quanto questa rapina dichiara l'insensibilità, dichiara l'impulsività, dichiara la spavalderia, cioè quanto lì dentro ci siano questi elementi negativi da ragazzo, ma dobbiamo vedere qual era il motivo che spingeva il ragazzo a compiere questo gesto, la motivazione dal suo punto di vista, qual è l'intenzione alla base del gesto. Capire l'intenzione alla base del gesto, come dire, sembra qualcosa di semplice, invece non è così facile, perché se lo si chiede ai ragazzi spesso si hanno risposte molto banali, molto occasionali, come se l'intenzione fosse determinata da una circostanza, dal fatto che hanno reagito a qualche tipo di situazione, e quindi davvero hanno difficoltà a diventare soggetto della propria intenzione, del proprio desiderio, a diventare qualcuno che riconosce che c'è una loro soggettività dentro quel gesto. Lo dicono perché mi ha provocato, perché non è successo questo, cioè avevo bisogno, non sapevo dove andare, cioè danno risposte in cui non c'è la loro soggettività in questo tipo di comportamento. Allora in quel caso bisogna appunto fare una sorta di interpretazione, cioè cercare di capire veramente. Capire non significa trovare le cause esterne, cioè uno fa questo perché è stato provocato, fa questo perché vive in una famiglia di un certo tipo, fa questo perché frequenta una compagnia di un certo genere, perché aveva bisogno di soldi. Comportamenti, diciamo, che sono cause esterne, fattori di rischio esterni, e neanche diciamo, perché è un impulsivo, ha fatto questo perché è impulsivo, ha fatto questo perché beh, è spavaldo, eccetera, ma a vedere, ma tu cosa volevi veramente? Allora se noi facciamo questa operazione, di andare a vedere qual è il bisogno che è all'interno del comportamento, l'intenzione che è legata a un bisogno, da lì possiamo poi pensare di progettare una risposta che sia efficace. Capire il bisogno significa collegare l'intenzione, la motivazione, la base del gesto, con un bisogno evolutivo. Allora un ragazzo che ruba un cellulare e che lo sottrae a un compagno, sicuramente diciamo, ci dice qualcosa della sua storia, delle sue condizioni sociali, del tipo di ragazzi che frequenta, sicuramente ci dice qualcosa della sua impulsività, della sua spavalderia, della sua sfrontataggine, ma ci dice anche che lui attraverso quel gesto voleva qualche cosa. Voleva per esempio avere un oggetto di status, e questo oggetto di status gli dà, da lì pensava che attraverso questa propensione pensava di avere un valore, e attraverso questo bisogno, diciamo, di avere valore che, a cui risponde, cercava di costruirsi un'idea di sé e una sorta di reputazione sociale. Allora se io estraggo dal gesto il bisogno, e quindi questo bisogno per esempio di valorizzazione sociale, che può avere di riconoscimento sociale, di valore sociale, la mia risposta potrà essere non solo orientata ad aiutarlo a controllarsi, ma una risposta che può essere orientata a dire vediamo in che modo puoi costruirti un valore sociale, vediamo in che senso io posso aiutarti a costruire un valore sociale non attraverso un gesto appropriativo, ma qualcosa che venga davvero dal fatto che tu ti senti di valere qualcosa e non che vale qualcosa perché prendi qualcosa a qualcuno, ma perché tu sei in grado di essere qualcuno che vale qualche cosa. Questa dimensione significa appunto partire dal bisogno e costruire un progetto di sviluppo. Questa idea che si possa aiutare i ragazzi, una volta individuato il bisogno, a fare un progetto evolutivo è un'idea che mi sembra particolarmente efficace. Devo dire che il codice procedura penale minorile ha una logica che è basata sull'idea della responsabilizzazione, è una logica basata sull'idea che bisogna diciamo, attivare l'impegno nei ragazzi, quindi c'è una misura che è quella della messa alla prova, che è una misura particolarmente importante nel codice di procedura penale minorile italiano, e perché appunto è mettere alla prova i ragazzi. E mettere alla prova significa non solo controllarli o chiedere loro una riparazione sociale, che pure sono delle componenti importanti, ma significa proprio fare un progetto che è un progetto di sviluppo della responsabilità, di sviluppo di un'identità sociale diversa. Quindi quando si fa una messa alla prova che è basata su questo presupposto, quindi non solo sul controllo e non solo sulla riparazione sociale, ma su uno sviluppo di un bisogno, allora queste messe alla prova sono veramente efficaci. Noi in Italia abbiamo un 80% degli esiti positivi delle messe alla prova, che è un dato molto importante, e abbiamo anche dei dati che dicono che i ragazzi che sono stati messi alla prova hanno un livello di recidiva più ridotto di quelli che sono stati condannati e anche di quelli che sono stati perdonati. Qui c'è una misura che è particolarmente interessante, che dimostra l'efficacia di questo tipo di intervento. Anche all'estero, seppure con altri tipi di legislazioni, con altri presupposti teorici da quelli che vi ho detto io, parlano di, che hanno dimostrato che l'efficacia dell'intervento penale è soprattutto, diciamo, si ha soprattutto quando appunto si hanno dei modelli di intervento che vanno a, diciamo, a cercare di individuare quello che appunto viene chiamato il criminogenic need, cioè il bisogno criminogenico, il bisogno che è la base del reato, con l'idea che solo se si intercetta questo bisogno che è la base del reato è possibile dare una risposta efficace. L'idea che abbiamo cercato appunto di dare in questo libro è che appunto sia possibile lavorare in questa direzione, che sia utile con gli adolescenti lavorare in questa direzione, e a me sembra che innanzitutto con questa prospettiva aumentiamo l'alleanza. L'alleanza vuol dire l'idea che loro possano sentirsi davvero aiutati e non solo rieducati, diciamo, ma davvero aiutati. E quando si ha questo tipo di alleanza, voi sapete che in generale in tutti gli interventi psicosociali, quelli psicoterapeutici in particolare, uno dei fattori centrali diciamo, di efficacia dell'intervento terapeutico è avere una buona alleanza terapeutica. Quando non si ha alleanza possiamo avere le tecniche più sofisticate, ma i risultati tendono a essere scarsi. E visto che avere alleanza con questi ragazzi è una cosa molto difficile perché non chiedono aiuto non entro, diciamo, in sintonia con l'offerta che diamo, se noi troviamo un modo come quello che ho descritto per costruire l'alleanza, abbiamo anche una base maggiore proprio per un intervento che davvero possa essere efficace, quindi uno snodo centrale, questo dell'allearsi con un bisogno. Non solo, ma questa alleanza non significa vederli come vittime, non so, questo, cioè non significa trasformarli da colpevoli a vittime, cioè da persone che devono essere aiutate, perché l'obiettivo della responsabilizzazione non è, diciamo, un aiuto in quanto vittime delle circostanze, vittime delle condizioni, vittime delle carenze di genitoriali, vittime delle carenze di sviluppo, eccetera. Quindi si tratta di un intervento che è davvero responsabilizzato, quindi devono diventare soggetti agenti, persone che agiscono, persone che fanno qualche cosa. La tradizione psicoterapeutica in passato, e non solo in passato, anche oggi, molti pensano che basano l'intervento su un'equazione molto semplice. Siccome sono ragazzi che agiscono, che non sanno riflettere, la cosa che noi dobbiamo fare è non farli agire e farli riflettere. Dobbiamo fermarli e farli pensare, diciamo, questo è visto che è quello che loro non sanno fare. Questo tipo di logica, che sembra la più, come dire, efficace, in realtà non è così praticabile, perché questi ragazzi tendono ad agire, ma spesso il loro modo di agire è, come dire, è proprio l'espressione del loro senso di incapacità di sentire persone, di sentirsi efficaci nel determinare il loro futuro, efficaci nel determinare, diciamo, le relazioni con gli altri. L'agire violentemente è spesso legato a un senso di inefficacia nella possibilità di determinarsi, di determinare le relazioni, di determinare il futuro. Quindi fermarli e farli solo pensare spesso non è sufficiente. Non è che sia negativo, ma spesso non è efficace. Quindi bisogna non solo farli pensare, ma bisogna farli agire bene, farli fare cose, impegnarli, farli attivarli, aiutarli a dare l'idea che loro possono costruirsi un futuro, possono costruirsi un valore sociale. Se noi riattiviamo questa speranza, o cogliamo, diciamo, dentro la disperazione del gesto, questo senso di speranza che in realtà c'è nel loro comportamento, allora abbiamo più possibilità di aiutarli, di riuscire a davvero a fare qualcosa.
Un intervento penale con queste ragazze è possibile? Funziona oppure no?
Dico io, sì. Secondo me funziona, appunto, questa idea della messa alla prova, che questa misura e questo, diciamo, efficacia all'80% sono percorsi a volte più lisci, ma spesso accidentati. Accidentati significa che queste messe alla prova funzionano così, cioè si fa un progetto con il ragazzo dopo qualche mese di valutazione, si cerca appunto di capire cosa gli serve, capire perché ha fatto certe cose, capire che in che modo è disposto, cioè a che punto è disposto a riparare socialmente quello che ha fatto. Dopo questo periodo di valutazione, davanti al giudice, si propone un percorso che può durare 6 mesi, un anno e mezzo o anche più, e in questo percorso diciamo, il punto centrale è lo sviluppo di una dimensione di impegno che si può manifestare nella scuola, nel lavoro e nella riparazione sociale, e un'assunzione di responsabilità rispetto al comportamento, quello che hanno fatto. E sono percorsi accidentati perché, essendo ragazzi appunto problematici dal punto di vista della personalità, molte volte non è sufficiente trovare un lavoro, anche se è una cosa importante, o dire adesso pure di tornare a scuola, anche se è una cosa importante, perché non basta questo. Anche, diciamo, molti interventi educativi o sociali importanti rischiano di fallire perché di nuovo la loro personalità non si alza al mattino, oppure se un datore di lavoro li tratta con un tono che loro ritengono poco rispettoso, possono essere capaci di mandare per aria un percorso magari costruito con difficoltà. Quindi, diciamo, ci sono importanti difficoltà da questo punto di vista, però se si ha una prospettiva anche il tribunale per i minorenni, almeno nell'esperienza mia che abbiamo noi, è invece molto sensibile in questa direzione, quindi di un riadattamento del progetto, di una rivalutazione di volta in volta, e quindi questa possibilità di riorientare il progetto anche di fronte alle difficoltà. quando c'è questo percorso si vede che molte volte appunto si ha una conclusione positiva del percorso e, come dicevo prima, anche per i pochi studi che sono stati fatti in Italia, ma comunque significativi, il rischio di recidiva è molto ridotto successivamente. Una dimensione importante è che abbiamo alcuni ragazzi che sono spesso soli, quindi dobbiamo lavorare con loro, ragazzi immigrati, minori non accompagnati per esempio, che sono entrati senza famiglia in Italia, e lì dobbiamo contare davvero sulle loro forze e su quello che possiamo costruire attorno, per esempio attraverso un inserimento in comunità che aiuti questo tipo di percorso. Ma nelle altre situazioni è spesso molto importante poter lavorare con la famiglia, perché il contesto è centrale. E quindi è vero che il soggetto che il tribunale riconosce come interlocutore diretto è il ragazzo, però il lavoro con la famiglia è altrettanto importante, perché se la famiglia non è che solo deve collaborare, ma deve entrare in una logica, deve capire il senso del progetto complessivo, e questo lavoro sul contesto familiare è altrettanto importante. Però l'idea che abbiamo noi, appunto, anche per una cosa supportata da questi dati, e che si possa avere, diciamo, una buona speranza di intervento. Chiaro che non significa il 100%, ma con una percentuale che sono particolarmente significative, anche confrontate con percentuali di modelli di altro tipo, di cui adesso non ho parlato, alcuni modelli americani, per esempio c'è un tipo di modello che si chiama l'intervento multisistemico, c'è altre modalità di intervento, ma i risultati che abbiamo noi sono confrontabili con quello dei migliori modelli, diciamo così, anche stranieri.
Grazie.
Questo libro tratta ovviamente di argomenti, io sono pratico, per me appassionanti, perché questo tipo di ragazzi è il tipo di ragazzi che noi premiamo, come per gli insegnanti, il ragazzo che va male poi e il ragazzo a cui vogliono bene, perché ci giocano tutto, c'è il massimo impegno. Anche noi, ragazzi difficili, veramente difficili, sono quelli che più amiamo, con cui ci battiamo e con il quale cerchiamo di inventarci una storia. Perché? Perché tutto il sistema minorile, come ha detto il professor Maggiolini, si gioca sul recupero del ragazzo, dando per scontato che l'adolescenza sia quell'età particolare in cui la personalità è in evoluzione e che quindi il singolo fatto, guardate che questo è importante, perché quando alcune decisioni del tribunale vanno in corte di appello, dove non sono abituati a vedere la persona, anche se c'è una sezione specializzata, ma vedono la tipologia del reato, non si rendono più conto di che cosa tu vai a giudicare, che è il minore con la sua personalità e quel minore e non il fatto. Quindi per noi i ragazzi difficili, che sono a rischio di recidiva e che sono difficili anche perché sono difficilmente agganciabili, sono quelli che amiamo di più, con cui ci giochiamo tutti, mettendoci in discussione, cercando di arrivare a loro. E quindi un libro del genere, che affronta questi argomenti, è per chi, i giudici di estrazione con esperienza squisitamente giuridica e non con gli altri saperi come noi della Procura, è un arricchimento continuato. È un libro che si condivide appieno, ma e qui, siccome il professor Maggiolini ha un'esperienza sul campo concreto, io gli vorrei chiedere: uno dei grossi problemi che abbiamo avuto noi e che abbiamo ancora a Firenze, per una serie di circostanze che nella vita accadono, nel mio ufficio, prima che arrivassi, quello dico, si è accumulato tanto arretrato. Questo arretrato l'abbiamo cercato di ribaltare, ma questo ha portato tempi lunghi, e io credo che questi interventi meravigliosi abbiano bisogno di tempi più ristretti. Abbiamo provato, il sistema funziona così, la messa alla prova è uno degli istituti più belli, soprattutto se il giudice capisce che si può fare anche quando c'è il rischio che il minore non venga, perché è un percorso che si costruisce momento per momento. Tante volte, perché anche il giudice minorile non è facile, il giudice minorile ha una preparazione giuridica e fortunatamente ha all'atere delle persone che hanno altri saperi, se no è anche lui limitato al fatto. E tu non devi essere sicuro che ce la farà, perché se no non è una messa alla prova, tu te la devi giocare tutta, perché il ragazzo sente anche questo. Ma il problema più grosso che abbiamo avuto noi è se il ragazzo viene a contatto con la possibilità della messa alla prova dopo 2 anni, o dopo 2 anni lui ne può aver fatte tantissime, come facciamo? Io per 2 anni seguito a fargli accumulare reati, seguito a fargli non arrivare segnali che ci voglio parlare. E noi abbiamo tentato con i ragazzi più difficili, guardate che non tutto quello che è difficile risalta subito all'occhio, perché dovremmo avere una struttura per cui i tecnici riescono a intervenire subito. Il che è improponibile come forze, ma noi abbiamo cercato di fare delle messe alla prova durante le indagini, cioè in una fase molto precedente, subito dopo che hai messo il fatto. Ne hai fatto uno, ne hai fatto due, sono due brutte rapine. Spesso la rapina, come ci ha spiegato il professor Maggiolini, non è solo prendere l'oggetto, alle volte è rabbia nei confronti della società, perché la situazione, il contesto in cui ti trovi ti ha deprivato. 2-3 rapine brutte, brutte anche perché inutili, perché il vero rapinatore fa una rapina quando vale la pena. Il ragazzo che dà un pugno per rubare un motorino, rubare un telefonino, o che non hanno un valore, non si fa una rapina per quello, la fa chi è tossicodipendente, fa la rapina. Chi sa fare le rapine, fa le rapine quando vale la pena. Allora, come affrontare questi problemi subito? Perché che quando arriviamo alla messa alla prova, se ancora lo troviamo, e se non è diventato ormai bruciato, noi abbiamo provato durante le indagini, in modo, se posso dire, tra virgolette, molto casareccio, chiamato il ragazzo, chiamato i genitori per farli venire, perché uno dei grossi problemi è come crei l'aggancio. E qui io mi trovo un po' non in disaccordo, ma vorrei che il professore mi aiutasse. Io spesso convinco i ragazzi, mentre il giudice sta in camera di consiglio, che la messa alla prova va fatta, perché altrimenti, attenzione, qua mi vai, sfidando poi che durante la messa alla prova, lavorandoci, si fa tutto quello che dice il professore, che è meraviglioso, ma se non lo riesco a convincere a venire, se non lo riesco, considerate che in procura noi non abbiamo i giudici onorari che ci possono sostenere, se noi avessimo persone come il professor Maggiolini, quando noi interroghiamo i ragazzi durante le indagini sarebbe un'altra cosa, ma tanto non l'avremmo per poterlo fare con tutti, perché questi atti, diciamo, antisociali, molti sono delle stupidaggini, intendiamoci, vedo che di subito ti capita una volta nella vita, ragazzi, ma quelli veramente difficili, quelli a cui noi vogliamo bene, perché non hanno nessuno dietro, quando hanno la famiglia spesso addirittura negativa, spesso non c'è, e quindi sono i più difficili da agganciare in tempi abbastanza rapidi, perché se io faccio in modo che lui la messa alla prova la possa fare per 2 anni, ragazzi, noi abbiamo due ragazzi che sono morti, ne hanno fatte di cotte e di crude, non siamo riusciti a agganciarli, il sistema non è stato capace di creare questo in termini accettabili. E sono morti perché nessuno ha saputo cercare di fare questo discorso splendido Ora, considerate, dirò una cosa che il professor Maggiolini già mi ha fatto capire di non condividere affatto. Noi spesso, con gli extracomunitari difficili, utilizziamo il CPA e l'IPM, che sono le ipotesi, diciamo, restrittive, per cercare di agganciarli e cominciare a parlarci. È chiaro che quello non può funzionare, ma è chiaro che altrimenti non lo trovo più, non lo trovo più fisicamente. Ed è questo uno dei problemi che mi piacerebbe risolvere, sui quali mi piacerebbe se ci fossero anche i mezzi economici, perché parliamoci chiaro, tutte le volte vi ho detto: datemi qualcuno quando io interrogo o faccio interrogare subito, perché adesso abbiamo usato il sistema che tutti quelli che è possibile li facciamo interrogare, in modo che loro si confrontino con quello che è successo, che non si deve fare. Ma nella maggior parte dei casi questo muove la famiglia, e la famiglia sta più attenta, si rende conto che c'è un problema, si rivolge alle stesse eventualmente a qualcuno. Ma quelli dove non c'è famiglia, e quelli che quando escono da noi per mangiare debbono ritornare a fare qualche cosa, perché in comunità, se è una comunità civile, ci stanno, cioè comunità non restrittiva, ci stanno finché hanno voglia, e ragazzi di questo tipo difficilmente ci stanno. Quindi il problema grosso, perché ho colto la critica per una frase che avevo detto al professor Maggiolini, non è la restrizione che aiuta a venire fuori, ma io vorrei sapere come mi aggancio, perché se io non lo riesco a portare, a convincere all'equipe che può lavorare in questi termini, perché mi pare una cosa meravigliosa, io mi stavo sciogliendo, ed essendo a Firenze, che è la patria del minorile, però io questo non sono riuscito a praticarlo, non riesco a praticarlo, è la disperazione. Noi lavoriamo perché si possa fare la messa alla prova, ma avviene 2 anni dopo, e vi dirò di più, una cosa feroce, che certi reati, che perché anche i giudici sbagliano, ragazzi, ma sbagliano perché bisognerebbe avere sempre un professor Maggiolini che ti sta dentro la testa. Io ho visto ragazzi che, se gli avessimo fatto il processo un anno dopo, sarebbero finiti con una messa alla prova tranquillamente. Delle violenze sessuali fatte quando esplode il meccanismo sessuale, quando tu fai il processo al ragazzo che ha 23 anni, c'ha la barba lunga, non ammetterà mai nulla, non te lo giochi più, si arriva alla condanna. Guardate che, ora non voglio dire un'esagerazione, ma quando noi arriviamo alla condanna abbiamo fallito tutto l'iter del processo, abbiamo fallito, ma adesso lo falliamo perché non abbiamo la capacità di un intervento tempestivo di questo tipo, perché il ragazzo difficile, nel momento che c'ha il discorsetto con me, in cui, ma ovviamente sono sprovveduto da questo punto di vista, se non ho nessuno che possa agganciarlo, e devo dire qualche volta, se lui non ha paura di questa visione utilitaristica che parte così, dico sempre al ragazzo: tanto ti togli dai guai, poi si vede, se non ce la fai, però tu ce l'hai la capacità. Ma se questo io lo faccio troppo tardi, e ve lo dico perché l'esperienza fiorentina è questa, ne abbiamo bruciati tanti, ne abbiamo bruciati tanti, perché tra l'altro il minorile interessa solo a noi, la gente non si rende conto che questi sono i nostri ragazzi, la società del futuro, che queste cose andrebbero fatte e sono molto più importanti di tante altre. Quando interveniamo non nel penale, ma nei confronti di quelle madri che, nonostante l'amore, l'affetto, l'attaccamento che hanno i ragazzi, poi hanno dei comportamenti che non sono adeguati, beh, abbiamo contro tutti, cominciare dagli avvocati. Sembra che loro si faccia contro la madre e non per il minore, che è una sorta di terapia che passa. Quindi questo libro, che sarà sicuramente anche per me, perché io faccio l'apprendista stregone, ogni volta che succede qualche cosa cerco di cogliere qualche regola da potermi giocare quando io, sotto mentite spoglie, cerco di fare il professor Maggiolini in quei brevi interrogatori, come l'aggancio, qual è la molla per cui, allora gli parlo in dialetto, gli parlo in romanesco. Il romanesco coglie di più del fiorentino, perché percepiscono che il fiorentino è falso. Ma l'aggancio, sì, perché io sono una sorta di Zelig, mi metto nella cosa per cercare come va. Io ce l'ho un problema, forse si va a minorire, ognuno c'ha una storia particolare. Ma ecco, il mio cruccio più grande sono i fallimenti, perché queste cose splendide spesso le riusciamo a fare molto tardi. Guardate il patto della Toscana, e la Toscana non è male, perché io vengo dal Lazio. Il Lazio era buio pesto, i servizi al confronto. Mentre qui, devo dire la verità, quasi fallisce lo stesso, non è detto. Anche se io vi posso dire una cosa su cui sono assolutamente d'accordo con il professor Maggiolini: nulla va perso di quello che si fa con i ragazzi. Mi è capitato in sede di sorveglianza, alle soglie dei 24 anni, quando loro ancora venivano da noi, sentirmi dire: ah, dottor, quanto ci avevi ragione. E ovviamente non eravamo riusciti, ma il seme era gettato, quindi giocarci sempre. Però la mia preoccupazione a fronte di queste cose bellissime, che a noi ci servono, perché poi ci si riesce, come facciamo con i tempi? Come facciamo che noi in procura non abbiamo queste figure? Io ne avrò 12, 13, 14 di questi casi veramente difficili che mi sfuggono dalle mani. Prima diceva il professore Angiolini, la stavo per chiamare Poggiolini. Le nuove norme che hanno fatto sulla droga impediscono l'arresto. Per noi l'arresto era un fatto deterrente per i ragazzi. Arrivavano i genitori, lo si convalidava e li si liberava, dicendo lì. Questo si spiegava ai genitori: il fatto è grave, ma se ne può venire fuori, e quindi bisogna lavorare, tu puoi adesso rimediare. Per noi era un aggancio, probabilmente è sbagliato, ma non siamo in Svezia, cioè io non ho due assistenti sociali dei ragazzi. E quindi io chiedo al professor Maggiolini se ci può indicare una soluzione, perché andranno probabilmente, funzioneranno sicuramente bene, una soluzione per una maggior rapidità dell'intervento, perché se io lo lascio recidivare tranquillamente, perché non gli è successo nulla, perché dovrebbe smettere? È arrivata la carta, mi ha detto l'altra volta, dice: ma dico, non ti sei preoccupato? Dice: ah, è arrivata una carta a casa. Dico: ma l'ha letta? Dice: guarda, giustamente ragazzi, ma dai, noi scriviamo il burocratese con quelle parole, con quelle cose, loro non capiscono che è una cosa così grave. Ecco, l'aiuto di cui noi avremmo bisogno, e già avere dei libri del genere che ti inquadrano le situazioni, che evitano, perché la gente, la gente comune pensa che i ragazzi sono cattivi, delinquenti e che vadano puniti. Il recupero non è in programma, però per fare il recupero bisogna riuscire a farlo. E adesso questo chiedo al professore.
Grazie, Luigi. Innanzitutto preciso una cosa: quando io parlavo dell'inutilità di un certo tipo di risposta, non dicevo che non fosse utile come primo livello di risposta, dicevo che non è quello che produce il cambiamento. Quindi, diciamo, allora, il fatto che un ragazzo possa entrare in CPA, per esempio, ovviamente non è quello che produce il cambiamento, che un ragazzo possa entrare in carcere non produce il cambiamento, ma è un elemento importante, perché è il primo tipo di risposta su cui poi bisogna innestare appunto il discorso che ho fatto di una comprensione, di progettualità, eccetera. Molte volte il CDA, pur essendo un intervento brevissimo, è un momento fondamentale, anche l'incontro col ragazzo, perché tutta la spavalderia, a volte si mantiene, ma altre volte è un momento in cui si apre, diciamo, un modo diverso di raccontarsi, un modo diverso di reagire, che poi, se appunto non c'è poi un intervento tempestivo, sono cose che si richiudono, e quindi tu in quel momento riesci a vedere, a capire, ad avere accesso a sentimenti, a questioni, a rappresentazioni di sé, che poi per recuperare devi fare un lavoro molto più complesso, che invece lì è come se si aprisse questa possibilità. Quindi anche, diciamo, il fatto di fermarmi e di poter parlare con loro e ragionare è sicuramente importante. Invece dicevo, non dobbiamo pensare che sia questa la risposta, è appunto la messa alla prova e altri tipi di intervento danno l'idea, come dicevo, di quale può essere poi il lavoro vero che c'è da fare, se vogliamo appunto non solo dare un segnale, ma anche lavorare per una trasformazione. Il tema della tempestività è un tema sicuramente centrale, perché l'anno di un ragazzo adolescente rispetto all'anno di un adulto vale molto di più. Quindi un ragazzo dopo 2 anni non è più la stessa persona. Se io devo giudicare un ragazzo per un reato che ha commesso 2 anni prima, non ho più la stessa, cioè se devo riflettere sui suoi bisogni evolutivi, sul significato del gesto, eccetera, è una persona che può non riconoscersi più in quello che ha fatto, perché non è più la stessa persona, non è più la persona che ha lo stesso tipo di bisogni. Quindi la tempestività è importante. Adesso io non so bene i tempi del tribunale in Lombardia, a Milano, però normalmente si cerca di stare in tempi un pochino più ridotti, quindi appunto fare delle valutazioni che possono prendere 4-5 dal momento dell'arresto, diciamo, al momento dell'udienza del GUP, avere quei 3, un tempo ragionevole rispetto alla durata anche delle misure di tipo cautelare, e questi tempi, lavorare per 3 mesi, 4 mesi, 5 mesi, 6 mesi, diciamo, in via preliminare, e poi fare l'intervento, ma avendo già avuto l'aggancio, diciamo, quindi non c'è già una risposta, una risposta comunque psicosociale, una risposta sostenuta dalle misure cautelari, quindi è già, non c'è ancora magari il progetto, ma è già una risposta, allora in questo caso si sta già lavorando. Ed è vero che molte volte, anche se non c'è formalmente la messa alla prova che viene, diciamo, decisa dal giudice, tutto il lavoro che si sta avviando spesso è già una messa alla prova, è già un progetto che viene messo in campo, e quando si arriva dal giudice è qualcosa che viene già avviato, diciamo, non è solo qualcosa che il ragazzo dice vorrei fare, mi impegno a fare, ma sta già dimostrando che è già in corso qualcosa. Quindi è vero che la tempestività è un elemento centrale per il funzionamento di questo meccanismo. Sul tema della tempestività io non ho risposte, però una riflessione che ho è forse questa. Nella valutazione del rapporto fra intervento sulla persona e intervento sul reato, accennava, è vero che noi non abbiamo, come dire, un problema del tempo, cioè della durata dell'intervento, che si gioca su discorsi diversi e su livelli diversi. Da una parte c'è un tempo penale del tribunale, ma anche un tempo della sanzione che ha a che fare con il reato, dall'altra c'è un tempo evolutivo e dall'altro c'è un tempo di progetto, di trasformazione. Sono 3 tempistiche, è molto complesso, diciamo, come 3 ingranaggi conciliare tra di loro, perché non sempre riescono ad andare, diciamo, in sincronia questi 3 tempi. Una delle cose su cui un po' di riflessioni le abbiamo fatte, ma devo dire forse no con il tipo di risultato che magari secondo me sarebbe auspicabile, è che forse se si riuscisse a ragionare un po' di più in termini di valutazione differenziale all'inizio, quindi riuscire davvero a differenziare tra quei ragazzi che commettono un certo reato e che hanno un livello di rischio elevatissimo, ragazzi che hanno un livello di rischio elevato, un rischio medio, un rischio basso, Noi abbiamo anche fatto, e abbiamo portato nel libro, una scheda di valutazione del rischio di recidiva, che diciamo, questo come uso nostro, no? Non per diciamo, il giudice o il tribunale, non... e per poter differenziare il livello di rischio. Se si riuscisse a differenziare il livello di rischio, allora a parità di reato si può forse davvero decidere di concentrare alcune risorse un po' più, diciamo, tempestivamente e urgentemente su livelli di rischio più elevati, in modo da davvero concentrare molte risorse. Qualche volta ci sono invece anche interventi che rischiano di essere relativamente dispersivi. È giusto che si tratti di interventi lunghi, anche magari quindi 2 anni di messa alla prova, e che in parte corrispondono al tempo della sanzione, e in parte però corrispondono a una necessità evolutiva, ma a volte questi tempi di 2 anni di messa alla prova possono richiedere un investimento da parte degli operatori, del tribunale, eccetera, che è molto elevato, e bisognerebbe fare una riflessione di quanto non valga la pena, eventualmente, però qua si entra in questioni più ampie, magari correre il rischio di ridurre un po' il tempo di intervento, liberando risorse sulla durata, per investire di più in tempestività nella fase iniziale, quindi meglio un intervento intensivo e immediato piuttosto che un intervento prolungato. È chiaro che l'ideale sarebbe poter fare tutto, però dovendo scegliere sarebbe interessante vedere se, diciamo, proprio valorizzando la tempestività e anche l'intensità commisurata a livello di rischio, se fare una scelta di questo tipo non potrebbe liberare un po' di risorse che possono essere messe all'inizio, però non mi rendo conto che poi sono cose difficili da fare, ma si potrebbe provare anche a ragionare un po' di più in questa logica, appunto privilegiando gravità e immediatezza e intensità dell'intervento e magari sacrificando un po' il problema della durata, perché molti interventi che vediamo, diciamo, che seguiamo, è vero che se uno riesce a seguire per tanto tempo verifica i cambiamenti, li riesce a consolidare e quindi è sicuramente un tempo importante, però qualche volta c'è anche un po' di dispersione, soprattutto in una situazione di risorse non così ampie.
Molto bello la domanda con la quale si chiude il volume: qual è psicoterapia per l'adolescente antisociale? Ecco, questo io ho trovato molto tutto, globalmente tutto di questa domanda, in cui si chiude il volume, perché qui le cose tracciano proprio tutte le linee teoriche, pratiche, per rappresentare di questi adolescenti. Scusate la voce, dovevo complementare
appunto una delle linee della tempestività, uno degli elementi centrali della tempestività, un'altra parola chiave è la progettualità, che abbiamo detto, e un'altra parola è la multisistemicità, cioè bisogna intervenire sul ragazzo e il contesto insieme, un'altra è la multidisciplinarità, cioè non psicologi da soli non riescono a fare niente, bisogna integrare, diciamo, l'intervento educativo, psicologico, penale, diciamo, e solo con questa integrazione riusciamo a tenere. Quindi sono un po' di linee guida che secondo me rendono più efficace l'intervento.
Se c'è qualche domanda, abbiamo ancora un po' di tempo. Se qualcuno vuole fare domande.
Io volevo sapere il coinvolgimento della famiglia per la comprensione del ragazzo. Mi chiedevo perché per l'individuazione del bisogno dietro all'atto compiuto, indubbiamente è un lavoro da fare con il ragazzo, però rispetto alla comprensione sua, della sua storia, soprattutto per le prime fasi della sua vita, mentre una cosa che con gli adolescenti che vengono ai servizi, coinvolgere la famiglia è inevitabile, spesso sono i genitori ad essere i committenti, no, ci portano gli adolescenti perché vedono un disagio. Mi chiedevo se voi in questi casi coinvolgevate i familiari o comunque le persone con cui sono cresciuti.
Si tratta spesso di situazioni familiari molto problematiche e, come dicevo, alcuni genitori anche proprio non ci sono. Però ad avere in mente la famiglia e la dimensione della famiglia, anche quando è assente, ma avere in mente la dimensione della famiglia, cioè vuol dire che un ragazzo è comunque collocato in una rete di relazioni familiari, sia dal punto di vista pratico, ma anche dal punto di vista simbolico, di come lui si vede dentro a quella famiglia, per noi è un elemento molto importante. Quindi, per ogni volta che riusciamo, cerchiamo davvero di parlare con la famiglia, ma l'obiettivo non è solo anamnestico, cioè, quindi la famiglia, i genitori non sono solo degli informatori da cui avere delle linee di storia dall'infanzia allo sviluppo successivo, all'interno dei quali andare a collocare poi la storia del ragazzo, le vicende attuali, e quindi usarli come degli informanti, qualcuno che mi dà un quadro. No, devono diventare, diciamo, soggetti attivi dell'intervento, e molte volte le cose che andiamo a vedere sia la storia, perché appunto, come dicevo, in alcuni casi è molto importante, ma la questione centrale è spesso la questione di come questi genitori in questo momento sono in grado o non sono in grado di sostenere lo sviluppo del figlio, di aiutarlo a costruirsi un'identità sociale. E questo può appunto essere a causa di queste difficoltà, sia di carenze di tipo, diciamo così, psicosociale o di psicopatologia dei genitori, di difficoltà diciamo, specifiche che spesso si hanno in queste famiglie, però altre volte in modo più complesso da decifrare, invece gli elementi hanno a che fare proprio con il modo di interpretare il ruolo genitoriale. Quindi anche ci troviamo a volte di fronte ai genitori apparentemente, diciamo così, ad uno sguardo psicosociale apparentemente adeguati, e che invece hanno poi figli con comportamenti per i quali non ci si spiega che sia successo questa cosa, perché è più facile spiegarselo per quelli che abbiano un certo quartiere, una certa famiglia, o papà che è stato in carcere, o dall'epoca ai giovani, eccetera. In questi casi, il lavoro, anche in questi casi, è molto utile provare a fare questo tipo di incontro con la famiglia e vedere non tanto la psicopatologia dei genitori, ma il modo in cui interpretano il ruolo, diciamo, il modo in cui uno pensa di fare il padre, il modo in cui uno pensa di fare la madre, e quello che psicoanaliticamente appunto si parla di vedere il modo in cui il genitore proietta alcuni aspetti di sé sui figli, che sono le aspettative, e il modo in cui queste aspettative possono poi produrre delle distorsioni nello sviluppo, perché una delle aspettative eccessive o distorte rispetto a quello che il figlio è, delle proiezioni che hanno a che fare con non solo eccessi di aspettative, ma a volte distorsioni proprio nella relazione, per cui un genitore ha come dire, l'idea che il figlio debba risarcirlo di sue mancanze, di una sua infanzia inadeguata. Allora forse il figlio dovesse essere quello che risarcisce il genitore delle sue mancanze, non solo realizzare qualcosa di positivo, ma davvero risarcire il genitore. E questo, un figlio che si trova intrappolato, diciamo, in questo tipo di dinamica, può a volte avere delle tensioni di tipo aggressivo, o nelle situazioni più gravi, genitori che hanno una proiezione maligna sul figlio, quindi vedono il figlio come qualcosa di demoniaco, non come qualcuno che sbaglia, qualcuno che è sregolato, ma qualcuno veramente particolarmente pericoloso per sé. Quando c'è questa dimensione di percezione di pericolosità, proprio di malignità del figlio, diciamo, molte volte non c'è alternativa se non allontanamento, e quindi un inserimento in comunità, un allontanamento, e poi ci si può provare a lavorare, ma è difficile. Ma, diciamo, quindi l'incontro con i genitori è fondamentale, perché bisogna vedere come loro vedono il figlio, come loro vedono se stessi, come il figlio vede loro, e questa analisi delle rappresentazioni reciproche è molto importante, anche a partire dal reato, o se un genitore che si rivolge a un servizio e non c'è reato, ma un genitore che ha trovato della marijuana nello zaino del figlio, oppure un figlio che ha spaccato la porta perché il genitore non lasciava uscire, o ha buttato per terra la mamma perché non gli dava soldi, cioè quindi anche in situazioni in cui non c'è una denuncia, ma abbiamo oppure c'è una fuga da casa, cioè comportamenti comunque dirompenti che non necessariamente evitano di denunce e reati, anche in questo caso partire dalla situazione, da quello che è successo, provare a capire i significati, le rappresentazioni che i vari protagonisti hanno delle cose, per provare a snodare un po' questo tipo di rappresentazione è fondamentale. quello che si sa è che mentre quando degli adolescenti, ma questo vale anche per gli adulti, hanno una modalità soprattutto internalizzante di esprimere il disagio, quindi hanno problemi col mondo interno, hanno problemi con le proprie emozioni, con i propri sentimenti, con la modalità internalizzante, in questo caso è un po' più facile lavorare solo con loro, perché dobbiamo ragionare col loro mondo, con loro e il loro mondo interno. Ma quando abbiamo ragazzi che esternalizzano, quindi come ragazzi che agiscono, quindi hanno problemi non col mondo interno, sì, hanno problemi col mondo esterno, l'intervento è più efficace, l'intervento che agisce nella relazione tra ragazzo e mondo esterno, perché lavorare solo sul mondo interno è molto meno efficace, quindi lavorare con la famiglia, con la relazione, con quelle rappresentazioni almeno della famiglia, eccetera, è indispensabile.
Ci auguriamo di vedervi presto in questa sede. Se non ci sono altre domande, vi auguriamo un buon fine settimana a tutti. Buonasera.